When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La storia in podcast di Focus.
Presidenti per raccontare la storia degli Stati Uniti d'America, un paese ricco di diversità e attraversato da profonde contraddizioni. Una nazione giovane ma anche una democrazia vecchia, la principale potenza del mondo, alla cui forza d'attrazione è spesso molto difficile resistere, nel bene o nel male. 13 presidenti, la loro vita, l'azione di governo, l'impatto che hanno avuto sull'America e sul mondo, raccontati in forma di una chiacchierata non sempre seria. A fare le domande ci sono io, Riccardo Accaro, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, OIAI, qui a Roma. Chi risponde invece è a chi se ne intende davvero, Mario Del Pero, americanista e professore di storia internazionale presso Sciences Po a Parigi. Ad assisterci, Francesco De Reo, che cura questa collana di podcast, tra le altre cose. Ben ritrovati e benvenuti al sesto episodio della serie sui 13 presidenti, settimo considerando lo speciale su Kennedy che abbiamo fatto a novembre 2023. Io sono sempre Riccardo Alcaro e con me c'è Mario Del Pero. Ciao Mario.
Ciao Riccardo, buongiorno.
Allora Mario, oggi parliamo del 32esimo presidente degli Stati Uniti, il democratico Franklin Delano Roosevelt, o FDR, come viene spesso chiamato, che governò dal 1933 al 1945. E già il lasso di tempo in cui Roosevelt rimase al potere dovrebbe, come posso dire, segnalare ai nostri ascoltatori che si tratta di una presidenza speciale, se non altro perché è una presidenza molto lunga. Sarà conseguentemente un episodio molto lungo perché abbiamo a che fare con uno dei presidenti senz'altro più importanti della storia americana, alcuni dicono il più importante, e con un colosso della storia mondiale del Novecento. Allora Mario, spero che tu sia pronto perché oggi la tua capacità di sintesi sarà stiracchiata al limite proprio. Partiamo come al solito con le ragioni per cui abbiamo inserito Roosevelt nella lista dei 13 presidenti. Io direi che insieme a Lincoln e Washington è una posizione che a Roosevelt spetta quasi di diritto. In realtà le ragioni sono diverse e io mi spingo a dire che ognuna di esse basterebbe a guadagnargli il posto nella nostra lista. Roosevelt è il presidente che ha portato gli Stati Uniti fuori dalla Grande Depressione, che è la più grave crisi economica della loro storia. È naturalmente, forse soprattutto, il vincitore della Seconda Guerra Mondiale, tanto in Europa quanto in Asia. È anche l'unico presidente ad avere servito per più di due mandati ed essere stato eletto consecutivamente per ben 4 volte. Fra 32 e 44, fra 1932 e 1944. Con Roosevelt il governo federale si estende, si espande, un tema che avevamo già anticipato nella puntata su Wilson, si espande, dicevo, il governo federale fino ad assumere le fattezze di una vera e propria moderna amministrazione statale, in cui lo Stato appunto gioca un ruolo essenziale tanto in economia quanto in società, quanto in sicurezza e difesa. Ed è sempre con Roosevelt che gli Stati Uniti diventano l'incontrastata prima potenza mondiale e il garante dell'ordine internazionale. Come biglietto da visita, Mario, non è male. Che dici?
Decisamente no, sicuramente un presidente trasformativo, diciamo così, che ha trasformato gli Stati Uniti e che ha portato gli Stati Uniti pienamente dentro un mondo di cui sono diventati leader. Era inimmaginabile fare una serie sui presidenti degli Stati Uniti senza includere FDR e senza assegnare alla sua presidenza un ruolo centrale.
Effettivamente lo era. Dunque, io ho deciso di dividere la nostra puntata come segue. Prima faremo una breve introduzione sul background familiare e sociale di Roosevelt, poi passeremo a introdurre la Grande Depressione e il mix di politics e policies, no? Cioè di politica, noi diremmo di politica e misure amministrative, atti governativi, che FDR o Roosevelt promosse nel tentativo di rimettere economia e società americane in piedi, cioè il famoso New Deal. Discuteremo poi, nella terza parte, dell'intervento americano nella Seconda Guerra Mondiale e anche, e questo è proprio un aspetto sul quale vorrei che tu elaborassi un po', la visione internazionalista di Roosevelt. Faccio subito uno spoiler, è alla sua amministrazione che si deve, diciamo, si devono le fondamenta del sistema multilaterale che abbiamo tuttora in piedi, anche se è decisamente traballante, quello fondato sulle Nazioni Unite, sul Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale, in particolar modo. Passeremo poi in rassegna le numerose critiche che gli storici hanno rivolto a Roosevelt, perché vedremo, è un colosso sì, ma è un colosso anche non privo di controversie, e concluderemo con una riflessione. Allora Mario, partiamo. Franklin Delano Roosevelt nasce a Hyde Park, nello stato di New York, il 30 gennaio 1882. La sua è una famiglia ricca, direi anzi immensamente ricca, e anche politicamente influente, soprattutto dopo che un suo parente alla lontana, credo che fosse un lontano zio, Theodore Roosevelt, serve come presidente fra il 1901 e il 1909. Fra l'altro quella di Roosevelt, di Teddy Roosevelt, è un'altra presidenza molto importante che forse avremmo potuto inserire. L'educazione di FDR, di Franklin Delano, istruzione devo dire, è assolutamente di primo ordine, va alla Groton School, a Harvard, alla Columbia University. La carriera politica comincia presto, entra nel Senato statale dello Stato di New York a soli 28 anni, vi servirà per 3 anni fino al 1913, quando diventa membro del gabinetto di Wilson come sottosegretario alla Marina, una carica che allora era più importante di quanto sembri oggi. Diventerà poi addirittura il candidato vicepresidenziale di James Cox, il candidato democratico alle presidenziali del 1920, dove però verrà sonoramente battuto dal ticket repubblicano guidato da Warren Harding. Roosevelt diventerà poi governatore dello Stato di New York, e questo è il trampolino da cui poi si tufferà nella trionfale corsa presidenziale del 1932. Questa in grandissima sintesi la sua vita pre-presidenziale. Roosevelt è un democratico, Mario, ma che tipo di democratico? Io ricordo di aver letto una biografia che credo risalga una quindicina d'anni fa, che definisce Roosevelt un traitor to his class, un traditore della sua classe, si intende della sua classe iperprivilegiata. Che ci puoi dire quindi del background sociale, delle idee politiche con cui Roosevelt venne a contatto, dell'uomo Roosevelt stesso e del modo in cui recepì e reinventò quelle idee, Mario?
Allora, intanto mi è piaciuto il tuo riferimento alla puntata mancata su Theodore Roosevelt. Ne discutemmo a lungo, credo che tu volessi includerla, io ero più scettico, ovvero pensavo se le scelte obbligate ci portassero in un'altra direzione. Erano cugini alla lontana e sappiamo che il giovane Franklin Delano ammirava molto questo suo cugino, questo suo attivismo, questo suo convincimento che ci fosse bisogno di uno Stato forte, una certa misura interventista pure da una prospettiva repubblicana. Diciamo che un certo progressismo nazionalista e un certo convincimento che allo Stato federale, al governo federale, spettasse un ruolo più attivo nella regolamentazione della vita politica e della società, accomunava i due Roosevelt. Una piccola precisazione, ecco, se andiamo a vedere il percorso scolastico di Franklin Delano, come per tanti altri presidenti, non fu marcato, diciamo, da un'eccellenza o da un particolare impegno negli studi. A Harvard i suoi voti furono abbastanza bassi, cioè, a cui abbiamo delle analogie col giovane John Kennedy, no? FDR finì a lavorare, a dirigere il giornalino, il famoso Crimson, il giornalino magazine, il giornalino dell'università, fu più interessato a quella dimensione lì che agli studi, e Columbia non si iscrisse alla scuola di legge, alla law school, ma non la finì. Già allora c'era un'attrazione verso una sfera pubblica, il giornalismo, la politica, che lo allontanava dall'impegno degli studi. Dicevo, un tratto distintivo è l'ammirazione per il cugino lontano, tant'è che poi entrerà nella prima amministrazione Wilson, dopo questo suo breve periodo al Congresso dello Stato di New York, entrerà dentro l'amministrazione Wilson con un ruolo analogo a quello di Theodore Roosevelt nell'amministrazione McKinley, cioè di assistente sottosegretario alla Marina, diciamo così, e come il distante cugino anche FDR si impegnò attivamente, un ruolo molto attivo, non si limitò, diciamo, a fare da assistente al segretario della Marina, ma si impegnò in prima linea per aumentare gli investimenti militari, per rafforzare la Marina militare, abbracciando determinati concetti e idee geopolitiche sull'importanza cruciale di avere una forte Marina militare. E, se volse, dicevo, un ruolo centrale, fu un convinto sostenitore dell'ingresso degli Stati Uniti in guerra e poi un convinto sostenitore del disegno wilsoniano, che provò a difendere in modo incisivo durante la campagna elettorale del 1920, che si concluse poi, come ricordavi, con una pesante sconfitta democratica. Quindi abbraccia questo internazionalismo interventista e questo convincimento che gli Stati Uniti devono svolgere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, un ruolo da svolgere per il tramite di meccanismi di organizzazione del governo del mondo, di governance globale, ma un ruolo anche credibile, che gli Stati Uniti possono credibilmente svolgere solo laddove dispongano delle capacità militari, della forza, della potenza, in senso crudo e nudo, necessaria per esercitare la leadership. Se ci spostiamo, diciamo, alla dimensione più politica, politica interna, anche a una certa ideologia, beh, dicevo, il modello ha un certo progressismo nazionalista. C'è un ruolo per il governo federale ed è un ruolo funzionale a rafforzare gli Stati Uniti, ma anche a mettere ordine, disciplina dentro un paese cresciuto in termini demografici, in termini economici, e in modo molto accelerato, in modo caotico, alimentando ingiustizie, diseguaglianze, eccessive concentrazioni di potere economico. Ecco, rispetto a tutto ciò, il progressismo riformatore di FDR è in linea, in sintonia col progressismo nazionalista di inizio Novecento, e però viene declinato con quello che è un tratto centrale di tutta la traiettoria politica di Franklin Delano Roosevelt, che ritorna anche in tutte le biografie, su cui ritorneremo anche noi fra poco: una forte, come dire, promiscuità ideologica, eclettismo ideologico. A un certo punto FDR dirà: sono un giocoliere, I'm a juggler, il mio braccio sinistro non sa mai bene cosa sta facendo il mio braccio destro. The Juggler poi diventa il titolo di un bel libro di Warren Kimball sulla politica estera di FDR. Ecco, questo eclettismo ideologico fa sì che ci sia una certa adattabilità, che è una qualità straordinaria per un politico. Adattabilità la si può anche criticare come opportunismo, ma l'adattabilità, la flessibilità, vuol dire la capacità di modificare posizioni e politiche al mutare del contesto. Lui viene eletto come democratico progressista in un collegio di Upstate New York, quando viene eletto al Senato dello Stato di New York, e diventa un acceso difensore degli agricoltori repubblicani della zona. Nel 1928, facciamo un salto in avanti, viene eletto governatore dello Stato di New York, ed è un'elezione molto importante, per ragioni che adesso andiamo a discutere. Vince di pochissimo di misura, ma vince in una tornata elettorale caratterizzata da pesantissime sconfitte per i democratici a tutti i livelli. Alle presidenziali il candidato democratico Alfred Smith, il primo cattolico candidato alla presidenza, governatore di New York, e fino a quel punto perde credo di quasi 20 punti percentuali, cioè non ricordo male, non vince neanche il suo stato di New York, conquista solo gli stati del sud e forse qualcosa nel New England. Al Senato e alla Camera i democratici soffrono sconfitte pesantissime, la maggioranza repubblicana alla Camera è nettissima, è più di 100 seggi, eppure dentro questo contesto Franklin Delano riesce a vincere, riesce a conquistare lo stato di New York che è perso invece da Smith nelle presidenziali. Quindi questo è un primo elemento importante, la capacità elettorale, la sua forza elettorale, la capacità di condurre con successo campagne elettorali molto complicate si manifesta, e poi da governatore di New York di lì a pochi mesi è chiamato a governare, a dare una risposta alla grande recessione, alla crisi del 29. Lo fa lentamente come tutti, perché nessuno capisce la dimensione, la portata e la natura della crisi, ma poi lo fa adattandosi, dicevo, utilizzando questo suo eclettismo, questa sua promiscuità ideologica per cominciare a mettere in piedi dei programmi di politiche, di policy nuovi, molto pragmatici da un lato e molto, no, come si dice, tentative, molto provvisori, molto improvvisati dall'altro, però un primo piano di programma di lavori pubblici per stimolare l'economia, un primo piano di sussidi alla disoccupazione, no? Mette in piedi un piccolo iniziale mosaico di politiche pubbliche che diventano il primo laboratorio di una risposta diversa da quella fiscalmente ortodossa che a livello federale invece si dà alla crisi. E quindi il tornante del 28 è importante per tutte queste ragioni, ci mostra l'abilità politico-elettorale di Roosevelt, ci mostra anche poi, una volta che deve governare, una sua capacità di governare magari in modo caotico e improvvisato, ma comunque dinamico, comunque incisivo, pronto a testare politiche nuove e diverse, anche andando contro l'ortodossia.
In effetti quello che colpisce della carriera di Roosevelt, guardandola nel suo insieme, è come effettivamente Roosevelt sia diventato, alla fine lo vedremo, un fra virgolette radicale, ex post e non ex ante, non sulla base di convinzioni ideologiche precise e definite, ma sulla base di continui tentativi di affrontare sfide nuove. Ricordiamo, come dicevi tu Mario, che la crisi economica che si apre nel 29 è un monstrum nuovo per i policy maker di allora, nonché per lungo tempo si interrogano su cosa fare applicando ricette che loro ritenevano essere quelle, come posso dire, quelle standard, che non avevano nessun effetto, addirittura anzi potevano avere un effetto controproducente. Mentre invece Roosevelt non ha paura di sperimentare, e vedremo fra pochissimo, sperimentare in maniera radicale. Però prima di lanciarsi nella lunga, piena di eventi, presidenza di Franklin Delano Roosevelt, vorrei brevemente soffermarmi sulla vita privata di Roosevelt, o meglio, vorrei da te una riflessione, Mario, su come le vicissitudini private possano aver influito sulla sua carriera politica. Roosevelt ebbe un matrimonio, diciamo, alla fine io credo abbastanza infelice, anche se un rapporto molto stretto con la moglie barra cugina, era una cugina non credo neanche troppo la lontana, però non certo una cugina prima, Eleanor Roosevelt, tra l'altro il cognome era proprio lo stesso, avrebbero 6 figli, però il rapporto non fu mai idillico, diciamo così, non ci fu mai compatibilità. Eleanor Roosevelt, tra l'altro, è un personaggio che forse meriterebbe un episodio speciale, perché è senz'altro una persona che influì direttamente sulle politiche dell'amministrazione e acquisì un ruolo e un profilo a livello nazionale che, Mario, tu mi correggerai, non so se precedenti First Ladies avevano mai assunto. E l'altra vicissitudine personale ovviamente riguarda la salute di Roosevelt, perché nei primi anni 20, credo già nel 21, Roosevelt fu colpito da una malattia che all'inizio sembrava poliomielite, poi indagando scoperto che forse in realtà era un qualche tipo di malattia autoimmune che di fatto lo rese invalido agli arti inferiori o quasi del tutto invalido, già dai primi anni 20 appunto. Quindi Mario, quanto è stata importante Eleanor nella carriera politica, magari anche nella presidenza di Roosevelt, e poi come poté un uomo quasi paralizzato, che di fatto passava la maggior parte del suo tempo su una sedia a rotelle, vincere la corsa per il governatorato e poi per 4 volte la Casa Bianca?
Allora, se mai dovessimo decidere di fare qualche spin-off di questa serie, di questo podcast, una possibile sarebbe dedicato alle First Ladies, no? E sicuramente bisognerebbe partire da Eleanor Roosevelt, perché ridefinisce il ruolo della First Lady, le dà una visibilità e un'importanza pubblica senza precedenti. Abbiamo tante biografie, ce n'è una molto molto bella di una collega italiana, Raffaella Baritono, che è uscita per il Mulino un paio d'anni fa, spero esca anche in inglese, perché secondo me è una delle migliori, se non la migliore in assoluto. E Eleanor, diciamo così, ha una sua piena autonomia politica in una certa misura sociale, soprattutto questa sua autonomia è accresciuta o si manifesta una volta che termina questa lunga fase in cui sforna un figlio dopo l'altro. Il marito la tradisce, traditore seriale, diciamo così, la tradisce con la sua segretaria, con la segretaria di Eleanor, tra l'altro, con cui poi avrà una lunga relazione. Eleanor voleva il divorzio a quel punto, siamo credo verso la fine degli anni 10, credo, che non le viene concesso, anche perché sarebbe stata la fine della carriera politica per Franklin Delano, e a quel punto diventa un matrimonio bianco, un matrimonio non dico di interesse, ma un matrimonio politico. Ne abbiamo visti altri in tempi recenti, pensiamo a quello tra i Clinton, e di conseguenza, cessato il suo ruolo di moglie, Eleanor e anche un po' di madre, Eleanor diventa una figura pubblica, un attivista, una importante figura del Partito Democratico, un attivista su cause fondamentali, dai diritti delle donne a quelli degli afroamericani. Pare, sembra acclarato che abbia una lunga relazione omosessuale con una famosa giornalista dell'epoca. Diventerà rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, avrà un ruolo centrale nella stesura di uno dei documenti più importanti della storia internazionale contemporanea, la Dichiarazione Universale dei Diritti del 48, dicevo, si impegnerà sui diritti civili, anche con Kennedy ebbe un ruolo, andò a presiedere una qualche commissione federale, quindi è una figura molto molto importante che forse mezzo secolo più tardi avrebbe avuto un ruolo politico post presidenza del marito, come lo ha avuto appunto Hillary Clinton, però all'epoca donne che avessero ruoli politici elettivi apicali ve ne erano poche, pochissime, se noi andiamo a vedere le donne elette al Senato, qui Riccardo vado veramente a memoria, ma ci furono alcune nomine dirette di governatori, ci furono forse Margaret Chase Smith, la repubblicana del Maine, eletta mi sembra nel 48, ma poi per avere donne democratiche elette al Senato arriviamo già, insomma, molto più avanti, la Mikulski del Maryland, la Feinstein della California, stiamo parlando già di anni 80-90, quindi non ebbe la possibilità, forse la volontà, di certo la possibilità, mancavano le condizioni per una carriera politica che una figura pubblica così abile, così affermata e così ammirata probabilmente avrebbe potuto perseguire. Mi riveli qualcosa che confesso non sapevo, ho sempre dato per scontato che la paralisi degli arti inferiori fosse stata determinata dalla poliomielite contratta, mi pare nel 21, no? Questa famosa giornata in cui FDR va a nuotare nel mare gelido del Canada, fa una lunga camminata, poi torna a casa stanco, si sente male e la mattina successiva non sente più gli arti inferiori. La poliomielite, polio, una malattia che poi all'epoca non si capiva come curarla, non si capiva come prevenirla, c'era una paura, era altamente contagiosa, c'era una paura diffusa. Nell'immaginario americano la poliomielite ha una sua, no, centralità, raccontata anche in tanti romanzi, pensa a Nemesis, l'ultimo di Philip Roth, la campagna per debellare la poliomielite negli anni 50 è un momento importantissimo, a cui viene data grande rilevanza, tra parentesi anche altri momenti drammatici, perché molti bambini su cui viene testato inizialmente il vaccino risultano poi infettati, non funziona inizialmente il vaccino. Insomma. Ed è una bella domanda la tua, come possiamo spiegare un presidente paralizzato, paraplegico, sulla sedia a rotelle? Lo possiamo spiegare innanzitutto col fatto che è un presidente pre-televisivo e un presidente radiofonico, perché poi è il primo che usa i nuovi media, la radio, in maniera incisiva, efficace, le famose chiacchierate settimanali dal caminetto per parlare al paese, per spiegare al paese, per fare un'opera di pedagogia pubblica che solo il presidente può fare negli Stati Uniti, perché il pulpito presidenziale è l'unica carica elettiva che ha il paese intero come suo collegio, quindi il pulpito presidenziale ha una potenziale forza pedagogica unica che lui sfrutta con grande abilità parlando alla radio. Però è un presidente pre-televisivo, la televisione stravolge anche i banali canoni estetici della presidenza. Una volta che entra la televisione non ci sarà più, da Eisenhower in poi, un presidente calvo, a mia memoria. Gerald Ford, ma non fu infatti eletto, anzi poi fu sconfitto, non c'è stato più un presidente basso, non c'è stato più un presidente con la barba e con i baffi, tutti i canoni estetici sono stati ridefiniti, no? Quindi è un presidente pre-televisivo. È un presidente che controlla attentamente tutto quanto filtra su di lui in termini di immagini. Io negli anni ho cercato delle fotografie da usare in classe, da usare con gli studenti, ho trovato solo una fotografia in cui lo si vede su una, un paio di fotografie in cui lo si vede su una sedia a rotelle e una in cui gioca in un giardino con una nipotina, credo alla Casa Bianca o in una delle sue residenze. Moltissimi americani non sapevano di questa sua infermità. Non lo sapevano, era noto a Washington, ma proprio perché c'era un controllo delle immagini e le immagini all'epoca non venivano veicolate per il tramite del mezzo televisivo, e perché riesce comunque a trasmettere, dato caratterizzante proprio la sua persona e il suo modo di fare comunicazione politica, riesce a trasmettere ottimismo. È un presidente solare anche nei momenti più drammatici, è un presidente che deliberatamente, come si confaceva a tutti i presidenti dell'epoca e forse anche oggi, si impegna per trasmettere virilità, mascolinità, tant'è che si cura reiteratamente, no, in questa località termale della Georgia, dove poi morirà, dove avrà un'altra delle sue residenze, fa moltissimo esercizio fisico, impara comunque un po' a muoversi utilizzando le anche, no, su questi arti atrofizzati. Nei momenti dei comizi si fa accompagnare dalle guardie del corpo, da chi sta vicino a lui, e sembra che riesca a muoversi autonomamente. Utilizza vari stratagemmi per trasmettere un messaggio di ottimismo, di virilità, di forza, mascolinità, che sostanzialmente riesce a compensare questa sua drammatica infermità fisica.
Mentre parlavi, Mario, mi veniva in mente una riflessione che ho fatto nei giorni scorsi preparando questo episodio, di cui vorrò parlare un po' più in dettaglio alla fine, cioè una considerazione dopo tutto abbastanza semplice, che Franklin Delano Roosevelt fu sopra ogni cosa un politico, e fu un politico a 360 gradi in tutti i modi, anche nella comunicazione, nella gestione dell'immagine, un'immagine che allora non era ancora veicolata dalla televisione, nonostante ci siano immagini, ovviamente, video e numerose, e tutti i suoi discorsi più importanti possono essere ascoltati, alcuni addirittura in realtà visti su YouTube. E noi vedremo come questo politico, questa persona in grado di comandare la propria immagine, veicolare un messaggio, articolare una visione mai coerente, mai ideologicamente definita e precisa, ma allo stesso tempo radicale, alla fine trasformerà gli Stati Uniti prima e il mondo poi in una maniera tale che né gli Stati Uniti né il mondo saranno poi interamente riconoscibili al termine della sua presidenza. Naturalmente non lo farà da solo, lo farà gestendo, o meglio, navigando le acque tempestose di due conflagrazioni, una interna, o meglio, una di natura economica, interna ma anche mondiale, e una ovviamente di sicurezza, che sconquassarono il mondo fra gli anni 30 e gli anni 40, ovvero prima la grande crisi economica che gli Stati Uniti conoscono poi come Grande Depressione, cioè una crisi economica che si trascinò per anni ma che non fu certamente limitata solo agli Stati Uniti, al contrario, fu una crisi mondiale, e poi naturalmente il secondo conflitto mondiale.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.